Così arrivai ai miei 24 anni, quando tornò dall'America con un piccolo capitale risparmiato mio fratello Lazzaro. Venne qua a Valverde di Lucerna con il proposito di portarci nostra madre ed io a vivere in città, forse a Madrid. In paese, diceva, uno si rimbambisce, si abbruttisce e si impoverisce. E aggiungeva, civiltà è il contrario di ruralità, provincialismi no, che non ti ho mandato a scuola per poi farti marcire qui, tra questi burini rozzi. Io tacevo, disposta anche a resistere all'emigrazione, ma nostra madre, che superava ormai la sessantina, si oppose fin dall'inizio. Smuovermi alla mia età, disse per prima cosa, ma poi dichiarò chiaramente che non avrebbe potuto vivere senza la vista del suo lago, della sua montagna e soprattutto del suo Don Manuel. Siete come le gatte che vi attaccate alla casa, ripeteva mio fratello. Quando si rese conto di tutta l'influenza che sul paese intero e specialmente su di noi, su mia madre e su di me, esercitava quel santo evangelico, si irritò contro di lui. Gli sembrava un esempio dell'oscura teocrazia in cui lui supponeva che fosse sprofondata la Spagna e cominciò a borbogliare senza posa tutti i vecchi luoghi comuni anticlericali e persino antireligiosi che aveva portato rinnovati dal Nuovo Mondo. In questa Spagna di pecoroni, diceva, i preti manipolano le donne e le donne gli uomini, e poi la campagna, questa campagna feudale. Per lui feudale era un termine spaventoso. Feudale e medievale erano i due qualificativi che prodigava quando voleva condannare qualcosa. Era sconcertato dal nessun effetto che le sue diatribe facevano su di noi e dal quasi nessun effetto che facevano nel paese dove era ascoltato con rispettosa indifferenza. Questi zoticoni non li smuove nessuno, ma siccome era buono perché era intelligente, si rese conto presto del tipo di influenza che Don Manuel esercitava sulla gente, comprese presto l'opera del prete del suo paese. No, non è come gli altri, diceva, è un santo. Ma tu sai come sono gli altri preti, gli dicevo io, e lui, me lo figuro. Ma anche così non entrava in chiesa, né cessava di far mostra per ogni dove della sua incredulità, cercando sempre di lasciar da parte Don Manuel. E ormai nella gente si era andata formando, non so come, un'aspettativa, quella di una specie di duello tra mio fratello Lazzaro e Don Manuel, o piuttosto si aspettava la conversione dell'uno grazie all'altro. Nessuno dubitava che alla fine il parroco lo avrebbe portato nella sua parrocchia. Lazzaro, da parte sua, ardeva dal desiderio, me lo disse poi, di andare a sentire Don Manuel, di vederlo e sentirlo in chiesa, di avvicinarsi a lui e conversare con lui, di conoscere il segreto di quella sua influenza spirituale sulle anime. E si faceva pregare per questo, finché alla fine, per curiosità, diceva, andò a sentirlo. Sì, è un'altra cosa, mi disse dopo averlo sentito, non è come gli altri. Ma a me non la dà a bere, è troppo intelligente per credere a tutto quello che deve insegnare. Allora lo credi un ipocrita, gli dissi. Ipocrita? No, ma è il suo mestiere, ne deve vivere. Quanto a me, mio fratello si impegnava a farmi leggere libri che aveva portato e altri che mi incitava a comprare. Quindi tuo fratello Lazzaro si impegna a farti leggere, mi diceva Don Manuel, e leggi, figlia mia, leggi e fagli piacere. So che non devi leggere se non cose buone, leggi anche se sono romanzi. Non sono migliori le storie che chiamano vere. Vale più leggere che non nutrirsi di pettegolezzi e chiacchiere della gente, ma leggi soprattutto libri di pietà che ti diano contentezza di vivere, una contentezza pacifica e silenziosa. L'aveva lui? In quel tempo nostra madre si ammalò gravemente e ci morì, e nei suoi ultimi giorni tutta la sua ansia era che Don Manuel convertisse Lazzaro, che sperava di rivedere un giorno in cielo, in un angolo tra le stelle da cui si vedesse il lago e la montagna di Valverde di Lucerna. Ormai lei se ne andava a vedere Dio. Voi non ve ne andate, le diceva Don Manuel, voi restate, il vostro corpo qui, in questa terra, e la vostra anima, anch'essa qui, in questa casa, che vede e sente i suoi figli, anche se questi non la vedono né la sentono. Ma io, padre, disse, vado a vedere Dio. Dio, figlia mia, sta qui come in ogni luogo, e voi lo vedrete da qui, e vedrete tutti noi in lui, e lui in noi. Dio ve ne renda merito, gli dissi. La contentezza con cui morirà tua madre, mi disse, sarà la sua vita eterna. E rivolgendosi a mio fratello Lazzaro, il suo paradiso è continuare a vederti, ed è ora che bisogna salvarla. Dille che pregherai per lei. Ma, dille che pregherai per lei a cui devi la vita. E so che una volta che glielo avrai promesso, pregherai. E so che dopo che pregherai, mio fratello, avvicinandosi, gli occhi colmi di lacrime a nostra madre agonizzante, le promise solennemente di pregare per lei. E io dal cielo per te, per voi, rispose mia madre, baciando il crocifisso, e coi suoi occhi in quelli di Don Manuel affidò la sua anima a Dio. Nelle tue mani affido il mio spirito, pregò il santuomo. Restammo soli in casa, mio fratello e io. Ciò che accadde alla morte di mia madre mise Lazzaro in rapporto con Don Manuel, che sembrò trascurare un po' gli altri suoi pazienti, gli altri suoi bisognosi, per aver cura di mio fratello. Andavano di sera passeggiando sulla sponda del lago o verso le rovine vestite di edera della vecchia abbazia dei Cistercensi. È un uomo meraviglioso, mi diceva Lazzaro. Sai già che dicono che nel fondo di questo lago c'è una villa sommersa e che la notte di San Giovanni, a mezzanotte, si sentono le campane della sua chiesa. Sì, rispondevo, una villa feudale e medievale. Io credo, aggiungeva, che nel fondo dell'anima del nostro Don Manuel c'è ugualmente sommersa, soffocata, una villa e che qualche volta se ne sentono i rintocchi. Sì, gli dissi, quella villa sommersa nell'anima di Don Manuel. E perché non anche nella tua? È il cimitero delle anime dei nostri antenati, quelli della nostra Valverde di Lucerna, feudale e medievale. Mio fratello finì con l'andare a messa sempre a sentire Don Manuele, e quando si sparse la voce che avrebbe fatto il suo dovere con la parrocchia, che si sarebbe comunicato, quando si comunicavano gli altri, un'intima gioia percorse il paese intero, che credette di averlo recuperato, ma fu una gioia tale, così limpida, che Lazzaro non si sentì vinto né sminuito. E giunse il giorno della sua comunione davanti a tutto il paese, con tutto il paese. Quando toccò a mio fratello, potei vedere che Don Manuel, bianco come la neve di gennaio sulla montagna e tremando come treme il lago quando lo sferza la tramontana, gli si avvicinò con la sacra particola in mano e questa gli tremava a tal punto che nell'accostarla alla bocca di Lazzaro gli cadde mentre gli veniva un capogiro. E fu mio fratello stesso a raccogliere l'ostia e a portarla alla bocca. E la gente, vedendo piangere Don Manuel, pianse dicendosi come gli vuol bene. E in quel momento, già che era l'alba, un gallo cantò. Dopo essere tornata a casa e chiusa in essa con mio fratello, gli gettai le braccia al collo e baciandoli gli dissi: Oh Lazzaro, Lazzaro, che gioia ci hai dato a tutti, a tutti, a tutto il paese, a tutti, ai vivi e ai morti. E soprattutto a mamma, a nostra madre. Hai visto, il povero Don Manuel piangeva di gioia. Che gioia ci hai dato a tutti. Per questo l'ho fatto, mi rispose. Per questo, per darci gioia, lo avrei fatto anzitutto per te stesso, per conversione. E allora Lazzaro, mio fratello, pallido e tremante come Don Manuel quando gli aveva dato la comunione, mi fece sedere sulla stessa poltrona dove soleva sedere nostra madre, riprese fiato e poi, come in un'intima confessione domestica e familiare, mi disse: Guarda, Angelita, è giunta l'ora di dirti la verità, tutta la verità, e te la dirò, perché debbo dirtela, perché a te non posso, non debbo tacerla, e perché poi dovresti indovinarla, e quel che è peggio, a metà, prima o poi. E allora, serenamente e tranquillamente, a mezza voce, mi raccontò una storia che mi immerse in un lago di tristezza, di come Don Manuel aveva lavorato soprattutto in quelle passeggiate alle rovine della vecchia abbazia cistercense, perché non desse scandalo, perché desse il buon esempio, perché si incorporasse alla vita religiosa del popolo, perché fingesse di credere, se non credeva, perché occultasse le sue idee al riguardo, ma senza neppure tentare di catechizzarlo, di convertirlo in altro modo. Ma è possibile? Esclamai costernata. Altro che se è possibile, sorella, altro che. E quando io gli dicevo: Ma siete voi, voi, il sacerdote, a consigliarmi di fingere? Lui, balbettando: Fingere? Fingere no, questo non è fingere. Prendi acqua benedetta, come ha detto qualcuno, e finirai col credere. E quando io, guardandolo negli occhi, gli dissi: "E voi, celebrando la messa, avete finito col credere?" Lui abbassò gli occhi sul lago e gli occhi gli si riempirono di lacrime, così che gli ho strappato il suo segreto. "Lazzaro", gemetti. E in quel momento passò per strada Belasiglio, lo sciocco, gridando: Dio mio, perché mi hai abbandonato?" Lazzaro trasalì, credendo di sentire la voce di Don Manuel, forse quella di nostro Signore Gesù Cristo. "Allora", continuò mio fratello, "ho compreso le sue ragioni, e con questo ho compreso la sua santità, perché è un santo, sorella, un vero santo, nel tentare di guadagnarmi alla sua santa causa, perché è una causa santa, santissima, non cercava di arrogarsi un trionfo, ma lo faceva per la pace, per la felicità, per l'illusione, se vuoi, di quelli che gli sono affidati. Ho compreso che se l'inganna così, ammesso che sia inganno, non è per far carriera. Mi sono arreso alle sue ragioni, ed ecco la mia conversione. Io non dimenticherò mai il giorno in cui, dicendogli: Ma Don Manuel, la verità innanzitutto, lui tremando mi sussurrò all'orecchio, e benché fossimo soli in mezzo alla campagna, la verità, Lazzaro, è forse una cosa terribile, una cosa intollerabile, mortale. La gente semplice non ci potrebbe vivere. E perché me la lasciate intravedere ora qui come in confessione?" gli dissi. E lui: "Perché se no mi tormenterebbe tanto, tanto che finirei col gridarla in mezzo alla piazza, e questo mai, mai, mai. Io sto qui per far vivere le anime dei miei parrocchiani, per farli felici, per far sì che si sognino immortali, non per ammazzarli. Quello che è necessario qui è che vivano in modo sano, che vivano con un'animità di sentimento e con la verità, con la mia verità, non vivrebbero. Che vivano. E questo fa la Chiesa, farli vivere. Religione vera. Tutte le religioni sono vere in quanto fanno vivere spiritualmente i popoli che le professano, in quanto li consolano di aver dovuto nascere per morire, e per ciascun popolo la religione più vera è la sua, quella che ha fatto. E la mia? La mia è consolarmi nel consolare gli altri, anche se la consolazione che gli do non è la mia. Non dimenticherò mai le sue parole." "Ma questa tua comunione è stata un sacrilegio", mi azzardai a insinuare, subito pentendomi di averlo insinuato. "Sacrilegio? E lui che me l'ha data? E le sue messe?" "Che martirio!" esclamai. "E ora", aggiunse mio fratello, "ce n'è un altro in più per consolare il paese." "Per ingannarlo?" dissi. "Per ingannarlo no", replicò, "ma per rafforzarlo nella sua fede. E il paese, dissi, crede veramente?" "E io che ne so. Crede senza volere, per abitudine, per tradizione. E quel che serve è non svegliarlo, e che viva nella sua povertà di sentimenti perché non acquisti torture di lusso, beati i poveri di spirito. Questo, fratello, l'hai imparato da Don Manuel. E ora dimmi, hai mantenuto quello che avevi promesso a nostra madre quando ci stavo morendo di pregare per lei?" "Non dovevo mantenerlo? Ma per chi mi hai preso, sorella? Mi credi capace di venir meno alla mia parola, a una promessa solenne, e a una promessa fatta e sul letto di morte a una madre?" "Che ne so io? Potresti aver voluto ingannarla perché morisse consolata. È che se io non avessi mantenuto la promessa sarei vissuto senza consolazione." "Allora?" "Ho mantenuto la promessa. Non ho mancato di pregare un sol giorno per lei." "Solo per lei? E per chi altro ancora?" "Per te stesso. Ed ora in poi per Don Manuel." Ci separammo per andare ciascuno nella propria stanza, io a piangere tutta la notte, a chiedere la conversione di mio fratello e di Don Manuel, e lui, Lazzaro, non so a cosa.